Dovremmo avere con noi in collegamento un compagno che purtroppo rischia poi di essere sottoposto a questo provvedimento, che ce ne parlerà. Si tratta di Andrea, un compagno di Torino. Se qualcuno dall'interno del CIE ci sta ascoltando, magari probabilmente lo conosce, perché è un compagno che all'interno del CIE è abbastanza conosciuto, visto che sei molto impegnato in questa lotta. Magari non è non è contento di essere presentato così, ma sentiamolo. Pronto?
No. Ciao.
Non volevo metterti in imbarazzo.
Forse qualche ascoltatore di radio si ricorda della mia voce di quando anni fa parlavamo spesso delle situazioni dei CIE. Questo sì, che i reclusi di Roma si ricordano della voce, mi sembra difficile. Poi può succedere, in effetti.
Sì, no, ma dicevo anche da dentro i CIE. Comunque, insomma, sei abbastanza conosciuto. Scusa se ti... Non ti volevo, insomma, non sarei un personaggio famoso, ma... Se... Va bene, ciao, buongiorno, insomma.
Buongiorno a tutti.
Senti, niente, con te, quindi, come parleremo di sorveglianza speciale, sì, di dispositivi di controllo che stanno per essere applicati sempre più frequentemente, almeno c'è questo tentativo. Ne abbiamo già parlato nelle precedenti puntate, in particolare ci siamo collegati con alcuni compagni di Varese che avevano questo stesso problema. Sì. E con te oggi vorremmo approfittare un po', diciamo, per ragionare un po' più a tutto tondo intorno alla questione. Quindi, insomma, al di là di annunciare che c'è questo problema, cercare un po' di riflettere, anche di mettere a conoscenza della questione molti ascoltatori, perché in realtà non credo che poi tutti siano così al corrente di cosa si tratta, di cos'è la sorveglianza speciale, di cos'è questa misura. Quindi, se ti va poi di cominciare a raccontarci qualcosa, potremo proprio cominciare a spiegare un po' cos'è la sorveglianza speciale, soprattutto che storia c'è dietro a questa misura, quindi quali sono le sue origini, come nasce, come poi si sviluppa un po' nel tempo questa misura di repressione. A te la parola.
Beh, la storia è una misura di prevenzione. Cosa vuol dire prevenzione? Vuol dire che loro signori non possono dire costui ha commesso un reato e quindi lo puniamo, ma loro signori dicono costui ha un atteggiamento sospetto, ha un atteggiamento di vita, un modo di vita che c'è sospetto, quindi sospettiamo che commetta abitualmente dei reati, di conseguenza limitiamo la sua libertà in modo che non li possa più commettere e si ravveda. Quindi sono misure, quelle preventive, tra cui la sorveglianza speciale, che è quella più conosciuta e quella anche non è proprio la più gravosa, diciamo, è anche la più gravosa poi, e sono misure basate sul sospetto che servono a prevenire la commissione di eventuali reati. Bella la domanda sull'origine della sorveglianza speciale, perché l'origine della sorveglianza speciale nelle legislazioni che poi sono confluite poi nel codice dell'Italia unitaria, erano misure preventive di questo tipo, erano le misure che si davano contro quelli che, accusati di delitti gravi, delitti per i quali la pena era la morte, sotto tortura non confessavano, quindi non c'era la prova esaustiva e assoluta della confessione, ma la corte era convinta che erano stati loro, quindi dovevano proscioglierli, perché la prova che serviva era con la tortura era quella della confessione, però venivano puniti lo stesso, quindi davano il bando e altre misure. E l'origine della sorveglianza speciale e delle altre misure preventive è proprio questa: punire quelli che erano stati prosciolti. Ma infatti anche nell'Italia poi unitaria ci sono stati dei momenti in cui questo si voleva punire quelli che erano stati assolti per insufficienza di prove. Quindi figuratevi com'è strana anche l'idea giuridica che sta dietro la sorveglianza speciale. È particolare, insomma. Mi sentite?
Sì, certo.
Ah, ok, non facevo un rumore strano, quindi non capivo. E quindi l'origine è questa qui. Infatti la sorveglianza speciale è sempre da quando esiste l'Italia unitaria, quindi vari codici che si sono succedute, sempre le misure di prevenzione, che poi adesso la chiamiamo sorveglianza speciale, ci sono state altre misure di questo tipo come misure di prevenzione, non solo questa, in particolar modo l'ammonizione, ma anche appunto la sorveglianza, e si sono poi evolute nel tempo, ma sono sempre state la loro caratteristica storica, che sono sempre state contestate dagli studiosi di diritti, più o meno tutte le scuole giuridiche, no? quella insomma, positivi, insomma tutte le varie scuole giuridiche che sono succedute alla metà dell'Ottocento in poi, hanno sempre contestato le misure di prevenzione, proprio perché essendo misure in cui non c'è un reato da punire, è difficile che uno studioso di diritto ti faccia un discorso che ti convince e ti dice bisogna assolutamente far così, ma nonostante questo non l'hanno mai tolte e sono servite proprio perché la struttura fisarmonica, no? Che viene allargata o ristretta a seconda delle necessità. No, loro lasciano nell'impianto giuridico queste misure che una volta erano assolutamente delle misure di polizia, cioè una volta era la polizia che applicava le misure preventive senza dover chiedere al giudice, poi con la resistenza, chiaramente la Repubblica eccetera hanno dovuto limare tutti questi aspetti, per cui adesso ci sono dei passaggi di giudizio, anche se sono diversi rispetto alle procedure penali normali. E cosa stavo dicendo? In questo caso qui la polizia poteva punirti anche senza avere alcun elemento certo, senza passare davanti al giudice, senza punirti per un reato. E la questione è che la polizia poteva fare queste cose in base a quello che diceva la legge, quindi c'erano dei periodi in cui queste misure si potevano declinare soltanto contro quelli che noi adesso chiameremmo delinquenza comune, no? I ladri, i rapinatori, l'ambiente della prostituzione, diciamo che quell'ambiente che si voleva colpire inizialmente era questo. In generale, per esempio, le misure preventive nascono per combattere i vagabondi, no? Per combattere i nullafacenti, quelli che non stanno commettendo un reato non avendo un lavoro, ma bisogna dargli una mossa perché si pensa che si sono formalmente nullafacenti perché in realtà rubano. La questione è che sono misure della fisarmonica perché poi nel momento in cui serve, lo Stato, avendo questo codice di polizia aperto, queste misure di polizia aperte e funzionanti, e cosa fa? Aggiunge un codicillo in cui dice non soltanto quello sospettato di vivere con i proventi di furti può essere sottoposto, può essere ammonito o sottoposto al confino, no, all'obbligo di residenza, eccetera, ma anche, e allora ogni volta che li serviva hanno aggiunto molto facilmente su un codice legislativo che già esisteva, no, quindi era già introdotto, era già funzionante quello che gli serviva. Per cui, per esempio, le misure preventive negli anni 60 dell'Ottocento sono state declinate contro i briganti, perché il problema era il brigantaggio nell'Italia meridionale. No? E quindi si è aggiunto alla lista dei possibili sorvegliati, dei possibili sottoposti alle misure di polizia, si è aggiunto quelli che agiscono, adesso non mi ricordo la definizione esatta, e agiscono per il ritorno all'antico stato di cose, perché i briganti, come sapete, erano accusati di essere la lunga mano, no? del Papa o dei Borboni, no? O comunque della restaurazione antica. Poi sotto Cristi, quindi alla fine dell'Ottocento, nel 1894, le leggi cristine hanno aggiunto invece una cosa specifica contro gli anarchici. E poi il fascismo ha fatto una riforma molto più vasta, ovviamente, di queste misure, però dà l'idea di come delle misure che già sono estremamente contestate e già sono strane in un sistema giuridico democratico, no? In cui si parla di diritti e soprattutto dell'accertamento di reati e della relativa punizione, e non solo vengono mantenute, ma poi vengono utilizzate a seconda dei periodi per colpire un po' tutti quelli che danno fastidio. Non è una novità, nel senso che la legge funziona così. Il fatto stesso che adesso come adesso le misure di prevenzione sono utilizzate, adesso le stanno tenendo conto di noi, ma sono usate comunemente, ma sono codificate nel codice antimafia, dà anche una cifra, no, di questa situazione qua. Sulla spinta dell'antimafia hanno potuto elaborare un codice in cui mettere le misure antimafia, tra queste le misure di prevenzione che poi utilizzano ovviamente anche contro altri, però essendo antimafia ovviamente non hanno avuto limiti perché nessuno si metterebbe apertamente a difendere le garanzie e i diritti di gente accusata di essere parte delle associazioni mafiose. C'è la stessa cosa con gli ultras, no? Che sono state le misure repressive, sono partite da lì e sono state estese ad altri, funziona sempre così. Per cui adesso diciamo che l'attenzione in questo momento rispetto al fatto che stanno provando a chiedere le misure delle misure preventive contro un certo numero di sobborsivi, perché voi avete parlato di Saronni, per fortuna è andato bene, su Torino sono delle novità che vi dico perché siamo aumentati e a a Milano, scusatemi, alle NPS anche a Bologna, proprio nel giro di pochi mesi. Per cui c'è un, c'è un'ondata. Se passano contro questa serie di compagni, in questo momento qui c'è il rischio che poi verranno allargate ancora di più, allora c'è il rischio che seguendo l'identico meccanismo poi colpiranno altri pezzi di movimento, oppure pezzi dei movimenti sociali che lottano di più. Io immagino la gente che va a fare le battiture, no, sulle cantiere di Piemonte tutte le settimane, no, nel periodo di caldo.
Senti,
anche perché le misure preventive rispondono molto a questi requisiti qua.
Senti Andrea, a proposito di quello che dicevi, ci hai ricordato, diciamo, che queste misure di prevenzione risalgono proprio all'origine del diritto penale moderno. Questo lo dico perché molti tendono invece nella ricostruzione che fanno a farle risalire al periodo fascista, e quindi in qualche maniera una specie di avaria, diciamo, di anomalia all'interno del sistema democratico, che tramite il codice Rocco siano passate. Invece no, sono misure che diciamo precedenti al periodo fascista, poi il periodo fascista le ha utilizzate. Effettivamente, diciamo, con la nascita della Repubblica c'è stato un certo timore a utilizzarle, soprattutto per quanto riguarda i reati politici, che l'Italia ha conosciuto sicuramente periodi di fermento, di conflittualità nell'ambito politico molto più forti rispetto agli ultimi anni, però c'era comunque, effettivamente sono anche state utilizzate, però diciamo in misura nettamente secondaria rispetto ad altre pratiche. Come dicevi tu, oggi vediamo un fiorire, diciamo una specie di fiorire di utilizzo di queste pratiche. Ovviamente è estremamente sintomatico, cioè non è una casualità che ad esempio, come dicevi tu, in diverse città, Varese, Bologna e Torino, esattamente nello stesso periodo ci siano tutto questo fiorire di richieste. Sembra insomma che dietro ci sia una sorta di regia che ciclicamente tenta un po' di riproporre questa misura, di far accettare questa misura alla magistratura, che spesso in qualche maniera non ha sempre acconsentito al suo utilizzo. Però ragionando su questo, non so se poi tu ci hai riflettuto su quali sono poi i propositi, gli scopi che la polizia, il Ministero degli Interni o chi per esso ha nel momento in cui in qualche maniera spinge queste misure, spinge perché queste misure tornino ad essere utilizzate. In particolare, se pensi magari che ci possa essere una relazione tra l'utilizzo di questo dispositivo e quelle che sono poi le caratteristiche che i movimenti hanno al giorno d'oggi. Un piccolo esempio, ad esempio, può essere rispetto alla misura dell'articolo 270 bis, che è un pesantissimo, diciamo, strumento nelle mani della repressione, che si è adattato molto bene a una determinata epoca, quindi quella della fine degli anni 70, mentre ad esempio questo strumento oggi sembra, ci sono stati anche vari tentativi di riattualizzarlo, però spesso sembra inadeguato. Quindi ecco, se c'è anche una riflessione in merito proprio alla necessità di utilizzare determinati strumenti, forse differenti da quelli, strumenti giuridici differenti da quelli che si utilizzavano nei decenni passati. Ecco, non so se su questo poi tu hai fatto qualche riflessione.
Allora, intanto la situazione torinese è, contrariamente a quello che dicevi, che la misura non l'ha chiesta la polizia. Noi siamo stati già sorvegliati per pochissimo tempo, 4 anni fa, 5 anni fa, e l'aveva chiesta la questione. In questo caso è tutta roba di tribunale, nel senso che queste prima 5, e la notizia proprio di oggi è che hanno aggiunto altri 3 compagni alla lista, quindi 8 misure di sorveglianza, sono state richieste direttamente alla procura, che la nuova legge lo consente. Quindi è una roba tutta interna ai tribunali, quindi la procura di Torino, la persona del dottor Rinaudo, come sempre ovviamente, che ha chiesto alla sezione misure di prevenzione del tribunale, ha chiesto la sorveglianza speciale per noi 8. Quindi in questo caso la questura sarà ben contenta e si è fregata le mani, senza dubbio, però non è intervenuta direttamente, ha fatto poi tutte le relazioni, insomma ha redatto una parte delle scartoffie che gli ha chiesto Rinaudo. Sulla presenza di una regia dietro la riproposizione ogni tanto di queste misure qui, ovviamente noi possiamo fare le ipotesi che vogliamo, ma tanto non siamo dietro le quinte. È vero che quando l'avevano proposta contro di noi nel 2009, intanto proprio tra il 2008, il 2009 e il 2010 l'avevano chiesta anche in Trentino, a Genova, a Milano e in centro Italia, pure in Abruzzo, e contro compagni ovviamente, perché poi socialmente è una misura molto diffusa, stiamo parlando di una roba molto un po' pane quotidiano dei delinquenti abituali, nel senso non militante, ecco, dei delinquenti abituali militanti, ma solo per la gente comune che deve vivere, insomma, aggirando in varie maniere la legge. Allora anche allora erano comparse tutte assieme, di tutte queste misure qui soltanto alcune erano andate a buon fine, cioè dei compagni si hanno fatti veramente un anno o due, adesso non ricordo esattamente, di sorveglianza, le altre erano finite a mezzo, tipo qua era successo che erano fatte per 2 mesi, per il secondo grado erano da farsi benedire. Eppure in questo caso qui la chiedono contro di noi a luglio, si sparge la notizia e poi arriva la notizia di Bologna. Quindi chissà se c'è una regia dietro, semplicemente questi li guardano su internet e si fanno venire le idee così, ecco. È vero che sono collegate, perché quando passa da una parte poi c'è la giurisprudenza, come si dice, perché passi anche altrove, perché non è così scontato che passino queste cose qua. Poi rispetto invece poi alla conformazione della misura rispetto ai momenti, no, della lotta, ai tipi di lotta che ci sono, è interessante perché da un lato c'è questa ricerca della repressione come dicevi te prima, di qual è il reato giusto da affibbiarti dal punto di vista organizzativo, no? Allora hanno una serie di reati per ciò che fai praticamente, tiri un cassotto a un poliziotto e quindi ti arresto però rispetto al tuo associarti con gli altri, soprattutto quando la repressione ha a che vedere con degli anarchici, fa fatica, no? Perché passata la vecchia associazione di malfattori, appunto dei tempi, adesso gli strumenti che hanno in mano sono scarsi e non funzionano. Dal processo Marini in poi, no, il giro degli anarchici ha avuto accuse di banda armata, associazione sovversiva, associazione a delinquere. Ogni volta ci provano, ma fino in fondo non riescono mai ad arrivarci. Ed è importante questa cosa qui, nel senso che non riescono, con le norme che ci sono, a fotografare il modo che hanno gli anarchici e libertari di organizzarsi, e quindi devono trovare dei modi nuovi. L'unico modo è che scrivano delle leggi nuove, però devono anche avere la forza sociale per farlo, per descrivere il modo di organizzarsi degli anarchici, quindi darsi l'associazione, che avrà un altro nome, che è centrata rispetto al nostro modo di organizzarsi. Mettere in questo discorso la sorveglianza speciale è un po' una forzatura, perché un reato associativo di trattato di carcere, la sorveglianza speciale sei fuori, hai la vita limitata, però sei fuori. Però c'entra, perché la sorveglianza speciale fotografa bene un certo modo che hanno gli anarchici, o possono avere gli anarchici, di intervenire nella realtà in certe situazioni di conflitto. Vi faccio un esempio, io parlo sempre di Porta Palazzo perché è la situazione che conosco bene, Porta Palazzo, dove Milano c'è quartieri torinesi, dove io e gli altri 7 aspiranti scovegliati viviamo. È una situazione in cui, a differenza di altri contesti o di altri momenti, non c'è la situazione in cui pensi un'iniziativa che vorrai fare fra un mese, chiami i compagni da fuori, ne discuti, ne ridiscuti, fai tutto a modino e quindi poi magari una volta ogni 2 mesi fai un'iniziativa e forse ti denunciano, ma tu hai già messo in conto tutto e sai esattamente quello che stai facendo, dentro in un modo che non ti facciano propriamente il culo. Non è così, la vita in città in cui esiste un conflitto sociale forte, sotto, quotidiano, in strada, come a Torino, se tu scegli di partecipare a questo conflitto, non funziona così. Non prendi una denuncia magari grossa ogni 4 mesi. E qui viviamo col fatto che ti telefonano perché c'è la retata a 20 metri da casa tua e dei compagni pigliano e vanno. Poi quando va male, questi compagni vengono arrestati, come è successo a Manuela con una compagna che sta dentro da 4 giorni perché si è messa in moto durante una retata. Ma se ti va bene, la polizia scrive delle notizie di reato che vanno a finire in un enorme archivio. Notizie di reato che potrebbero dare adito dei processi, ma che non conviene che diventino dei processi. Pensate alla lotta contro il CIE, noi abbiamo il CIE qui che è in città, e quindi c'è stato un periodo quando c'erano tante proteste dentro, e in cui un periodo lungo, anni, gli ascoltatori di Andarotta lo sanno, perché effettivamente parlavo spesso di queste cose qui ai vostri microfoni, in cui 2 volte alla settimana, 3 volte alla settimana, di pomeriggio, di notte, di mattina, andavamo là sotto e battevamo. E lo rifaremo quando ricomincerà ad esserci un ciclo di lotte. Cosa fanno? Sì, hanno provato ad arrestarci con l'associazione a delinquere, però sono cose che non funzionano, no? Non possono neanche processarti per disturbo della fede pubblica ogni volta che vai a battere contro un palo. Invece la sorveglianza speciale risponde bene a questa cosa qui, perché basta, un reato grosso è andato in definitivo, adesso come adesso, per come funziona anche per giurisprudenza, e poi un insieme grosso di segnalazioni, cioè di cose che possono non essere neanche partite come processo, oppure con i processi a metà, e vada molto alla quantità, perché è la quantità che descrive il tuo essere, il tuo modo di stare al mondo, no? Il tuo stile di vita, perché di questo si parla nella sorveglianza speciale. Per cui effettivamente per il tipo di intervento che si è fatto qui, ci è in continuazione a battere o fuori dalle mura, retate, vai e ti metti in mezzo per quel che puoi, no? E oppure gli sfratti, per cui due volte a settimana, tre volte a settimana, sei in mezzo alla strada con un cartello dicendo basta sfratti, e quello in alcuni casi è violenza pubblico ufficiale, cioè un arrestato. Negli altri casi sono delle semplici segnalazioni che si accumulano e poi possono dare luogo alla sorveglianza speciale. Allora, sorveglianza speciale, se passa, fotografa bene queste situazioni qua. E quindi è rischioso non soltanto per noi, che effettivamente siamo i candidati ideali, però io penso in Balciusa, la gente che magari non ha grossi reati, no? Magari ne ha uno che è andato in definitivo e poi ha 20, 30, 40 volte segnalazioni che è andato a battere su due cantieri di Piemonte, fuori dall'albergo dove dormono gli sbirri, cioè tutte quelle cose che tu fai a viso scoperto, perché il problema è quello, quello lì. Non si sta punendo il grosso reato in cui tu sei preparato e sei ben coperto e nessuno sa chi è stato. Vogliono punire quelle robe piccoline dal punto di vista della portata criminale, no? Come direbbero loro, ma in cui sei tu, e tutti sanno che sei tu, basta chiunque della vita se lo scrive nel suo quadernino e poi diventano un giro rispettivo che poi sono pesanti. E poi se voi ti spiego qualcosa per cui sono esatte, e la sorveglianza speciale è abbastanza pesante da dire. Sai, il carcere è peggio, senza dubbio, però fa, e soprattutto ti impedisce di lottare, che è quella la loro finalità.
Bene, se non sei stanco, io vorrei proseguire ancora per un po' il ragionamento, in questi termini, cioè abbiamo parlato di diritto penale, quindi il diritto penale non è qualcosa di dato che risponde a leggi assoluti, ma spesso rappresenta quelli che sono i rapporti sociali, quindi in quanto tale è mutevole, si trasforma nel corso del tempo. E quindi, visto che poi è collegato ai ragionamenti che abbiamo fatto, sarebbe anche bello fare un ragionamento rispetto a quelle che sono le evoluzioni del diritto penale, anche evoluzioni che stanno avvenendo in termini molto, molto veloci. C'è proprio un dibattito, ci sono proprio delle questioni importanti. L'idea di creare un diritto penale che si fonda proprio sull'idea del nemico, quindi un nemico che non ha escluso da ogni diritto. Poi c'è proprio la questione riguardante la povertà, quindi il diritto che si adegua a controllare la povertà, finita diciamo l'epoca della socialdemocrazia in cui si tentava di includere tutti gli strati sociali all'interno diciamo del diritto. C'è quindi un diritto dell'esclusione sociale e infine c'è proprio un diritto che riguarda proprio delle masse eccedenti, masse di popolazione a cui il sistema non sa più dare una risposta, quindi in qualche maniera comincia a pensare di controllarle a livello militare, di attribuirgli uno status speciale. Non sono questioni di cui noi in questo programma poi ci occupiamo settimanalmente. E quindi niente, se hai qualche riflessione, se questa tua poi situazione, le esperienze che hai vivi ti ha portato a fare qualche considerazioni in merito a queste.
Ma guarda, quello io ovviamente di diritto e teoria del diritto non ne capisco quasi niente, però ho sentito parlare spesso ultimamente di questa teoria che è del diritto penale del nemico, no? E quindi il potere, no, davanti a sé divide la popolazione fra i cittadini ordinari, quelli per i quali tu continui a mantenere tutto quell'insieme di garanzie perlomeno formali, e una parte di popolazione, i nemici politici diciamo, ma non solo, per cui invece queste garanzie sono più o meno sospese. Più o meno sospese cosa vuol dire? Vuol dire che si tende a perseguire non più il reato. Tu sei un cittadino, hai compiuto quel reato perché hai fatto uno sgambetto a una vecchia, perché ti stava antipatica, la vecchia si è rialzata il naso, allora c'è un tariffario e dopo un procedimento penale che ha una certa quantità di tappe, tu sai che sarai condannato a questo, perché hai fatto lo sgambetto alla vecchia. Invece il diritto penale del nemico non si giudica più questo, ma questo procedimento, che rimane ovviamente in piedi, viene mediato anche dal chi sei, cioè sempre più fortemente dal chi sei. Quindi si giudica la tua personalità, il tuo stato sociale, No, allora, le misure di prevenzione nascono esattamente così, no? Già adesso è così, perché è vero che c'è una procedura giuridica che una volta non c'era, nel senso che la misura della sorveglianza speciale come misura di prevenzione non è più, come vi dicevo, esclusivamente di polizia, nel senso che addirittura nel nostro caso va proposta la procura e c'è un procedimento giuridico, però le garanzie sono estremamente limitate, perché per esempio se quando avremo l'udienza ci diranno sì, sorvegliateli, dal giorno dopo, da quando c'è una notifica, non saremo sorvegliati. Non c'è il secondo grado e il terzo grado, ci sono il secondo grado e il terzo grado, però intanto il provvedimento è effettivo. Quindi è come se ti processano per la vecchia e al primo grado ti danno 4 anni e tu cominci a farteli, poi magari in secondo grado si scoprirà che eri innocente e ti fanno uscire. Mentre invece appunto nel diritto penale normale tu comunque prima che una pena sia definitiva, quindi applicabile, a meno che non ci sono i problemi cautelari, ma è un altro pezzo di codice penale, tu rimani presunto innocente. Invece diciamo che la presunzione di colpevolezza è assoluta nel caso delle misure preventive. E non solo questo, la sorveglianza speciale e tutte le altre misure preventive si basano proprio sulla personalità e sullo stile di vita, cioè quello che devono indagare non è quello che hai fatto, ma chi sei. E questo è pesante, perché noi siamo qualcosa di particolare dal punto di vista di sovversivi, cioè siamo gente che per lei, per suo modo di vivere non ci sta le leggi. E, no, non è episodico il fatto che le violiamo, noi diciamo apertamente che se le leggi disegnano qualcosa che noi faremmo comunque perché ci sembra giusto, per carità, ci siamo. Non facciamo quello che è vietato, perché non è che ci mettiamo a fare le robe vietate semplicemente perché sono vietate, anche se ci fanno schifo, no? Ovviamente. Però contemporaneamente diciamo anche forse che le cose che sono ingiuste, anche se sono che facciamo anche delle cose assolutamente vietate, ci le riteniamo assolutamente giuste. E quindi questo è un problema della nostra personalità. Ci sono delle misure simili, che sembrano simili, che sono le misure di sicurezza nella legislazione italiana, però le misure di sicurezza sono misure di controllo che ci sono dopo, cioè tu compri un reato, ti vieni paghi per questo reato e dopodiché, loro dicono, visto che abbiamo capito che sei pericoloso, che continuerai, ti teniamo sott'occhio anche molto pesantemente per un certo periodo. Le misure preventive non sono così. Tu hai tutti i tuoi procedimenti penali, in questo momento tecnicamente credo che tu abbia almeno una condanna passata in giudicato, ma non si parte da quella, il movimento parte proprio dalla richiesta della polizia e della procura, perché tu sei proprio come personalità il nemico. Estendere questa cosa qui alla popolazione immensa degli sradicati, che sono poi quelli che io vedo passare da sotto la mia finestra, normalmente a Porta Palazzo, che poi danno vita a questi micro conflitti, cioè la gente che sarà spostata in giro per il mondo dai disastri dell'economia e che si accumula alle frontiere, ma non solo loro, ma anche tutti noi che siamo italiani, che 30 anni, 40 anni fa avremmo avuto un ruolo preciso nella società, no? Siamo messi al lavoro, adesso siamo lì che nessuno sa cosa fare di noi. Effettivamente gli antenati, no, giuridici della sorveglianza speciale e delle altre misure preventive servono proprio per controllare l'eccedente, per controllare i vagabondi, no? Perché in questo ambiente qua di gente che non lavora, che non si sa bene cosa faccia, eccetera, 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 si può sempre annidare da un lato il virus della sovversione, ma anche semplicemente l'instabilità sociale, i reati, le turbulenze e tutto il resto. Quindi proprio l'origine proprio tecnica di questa misura qui arriva proprio da quello, arriva, come vi dicevo prima, da un lato contrastare il vagabondaggio, l'ozio, no? E dall'altro lato dare una punizione verso quelli che non potevi condannare perché non eri tanto sicuro. Rispetto alla pesantezza di queste misure, le prescrizioni sono abbastanza note, perché una volta che sei sorvegliato speciale, ci sono tutta una serie di robe che non puoi fare, che se le fai ti denunciano, ti processano e ti condannano, per cui entri in una specie di vicolo cieco, no? di vortice in cui accumuli, per cui poi comunque finisci dentro oppure finisci sottoposto alle misure di sicurezza. Le prescrizioni base sono quelle che non puoi uscire la sera, che non ci sembra tanto grave, però effettivamente non puoi uscire la sera alla notte per 2 anni di seguito diventa pesante. Non poter frequentare pregiudicati ed è già difficile perché soprattutto in alcuni quartieri già si limita la vita sociale che fai. Non poter partecipare a pubblici assembramenti, riunioni, manifestazioni, e quindi per noi che lo viviamo lottando vuol dire negare un gran bel pezzo della nostra vita, no? Di un nostro intervento nelle lotte. Possiamo fare un sacco di cose lo stesso, ma sicuramente non quella stessa presenza attiva e visibile e eternamente presente su qualsiasi cosa che avevamo prima. E nel caso nostro hanno chiesto anche l'obbligo di dimora, per cui non potremmo neanche muoverci dalla città, ma neanche per motivi urgentissimi e seri, insomma, proprio c'è una rarissima casi in cui potresti muoverti. Insomma, come vedete, sono una serie di limitazioni che poi scrive il giudice nel momento in cui firma, no, la cosa, ma che sono abbastanza pesanti e soprattutto poi danno via a questo vortice, insomma, per cui è difficile uscirne. Tenete conto che io e un altro compagno della redazione di una sera abbiamo avuto la sorveglianza 2 mesi, e in 2 mesi ognuno di noi ha preso 2 denunce per violazione degli obblighi della sorveglianza, quindi figurati che ce l'hanno per 2 anni, tanto ne prenderemo. E poi se queste vanno avanti e si condannano, diventano poi carcere.
Bene, insomma, il cerchio si chiude e stiamo per tornare alle workhouse e alle deportazioni di massa tipica proprio del diritto ottocentesco. Vedremo se questo che il futuro ci riserva. Purtroppo ci farebbe veramente piacere di proseguire questa discussione, ma dicevo, purtroppo abbiamo abbondantemente sforato nello spazio del programma successivo, quindi rimandiamo poi magari un ulteriore approfondimento ai tempi futuri.
Faremo sapere come andiamo.
Nel salutarti ti chiedo poi se c'è qualche appuntamento che vorremmo ricordare.
L'appuntamento dell'udienza che avevamo, non l'avevamo neanche dato, insomma, l'avevamo segnalato come momento di giovedì, salta perché visto che i 5 non sono 5 ma 8, il giudice ha deciso di giudicarsi tutti assieme e quindi c'erano poi i tempi tecnici delle notifiche. Non abbiamo la data, ma passerà a minimo un mese e mezzo prima che ci sia veramente l'udienza della sorveglianza. E noi avevamo comunque lanciato già un'iniziativa per questo sabato qui a Torino, che ovviamente manteniamo, che sarà un presidio contro la sorveglianza speciale per continuare le lotte che poi hanno sostanziato, insomma, la richiesta di sorveglianza speciale, quindi la lotta contro gli sfratti, la lotta contro le espulsioni, il retato, eccetera, eccetera, e lo faremo qui. Poi se qualcuno che ci ascolta in zona venga, veramente una roba piccola, locale, ci troveremo in mezzo al quartiere di Barriera di Milano, qua a Torino, guardate su internet, su Macelli. E altri appuntamenti adesso non ne abbiamo dato, perché sicuramente c'è più tempo. Vi invito però a guardare sul sito di Macerie, che si occupa della città, nelle prossime ore, perché è uscito che i compagni hanno fatto un bellissimo corto a cartoni animati sulla sorveglianza speciale, su queste richieste che ci sono state, e guardatelo, diffondetelo, perché è sottile, insomma, perché comunque il segnale bisogna parlarne.